Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi. Questa puntata di Gran Bazar è dedicata ad una tradizione particolare. La tradizione di uno strumento, il piffero, presente e diffuso nelle montagne dell'Appennino, della zona che viene denominata delle quattro province. Il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare era un'Alessandrina in Sol, registrata nel 1958, suonava Giacomo Giacmon Sala. La tradizione musicale tuttora viva nell'Appennino delle quattro province, il territorio montano compreso fra Genova e l'Oltrepò, ha come elementi peculiari il piffero, un oboe popolare costruito e praticato sul posto. E anche la musa, la cornamusa che in passato l'accompagnava, e la fisarmonica che invece ha sostituito la musa nella prima metà del Novecento. Le origini della tradizione dell'uso di questi strumenti sono da riconnettere ai materiali impegnati dalla cultura contadina e ai contatti commerciali veicolati dalle carovane di muli che percorrevano questi monti, collegandoli in particolare dal basso Medioevo, da un lato al porto di Genova e all'Oriente e dall'altro alle fiere francesi e fiamminghe. La scuola dei maestri pifferai ha trasmesso oralmente la loro arte fino ai suonatori contemporanei. Costoro guidano tuttora le feste dei paesi delle alte valli, nelle quali esprimono un concetto di socialità accomunata dalla pratica tradizionale degli antichi canti e danze. La registrazione che abbiamo ascoltato poco fa è stata la prima su nastro in assoluto che abbiamo di questa tradizione. Il pifferaio che abbiamo ascoltato era, lo abbiamo detto, Giacomo Giacmon Sala, sicuramente uno dei più stimati pifferai di cui ancora si vive la memoria. A lui si deve in larga misura il prestigio ancora perdurante ed affidato alle nuove generazioni di pifferai di una vivacissima ripresa di popolarità dell'antico oboe. Ascoltiamo ancora da questa storica registrazione un valzer.
Thank you.
La regione delle quattro province viene così denominata perché il suo centro si trova proprio dove si congiungono i territori provinciali di Genova, Alessandria, Pavia e Piacenza, e perciò regionali della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Storicamente questa regione ebbe una fitta trama di contatti, dovuti soprattutto al passaggio di carovani di merci, che sono servite a condividere conoscenze ed abitudini basate soprattutto sull'allevamento di capre, pecore e vacche, e naturalmente la coltivazione di castagne, cereali e più tardi patate. Le carovane di mulattieri che trasportavano il sale dal mare verso la pianura padana lo trasportavano con delle sacche ricavate dalle pelli di un capretto. In tutta Europa, e anche nel Medio Oriente e l'Africa mediterranea, questo genere di sacche serve anche, da tempo immemorabile, a realizzare un tipo di strumento musicale di vastissima diffusione, inserendo nelle cavità corrispondenti alle zampe dell'animale delle canne di legno traforato. Si ottiene così una zampogna o cornamusa, in inglese bagpipe, strumento appunto che assieme al piffero era suonato nelle quattro province. A partire dagli anni 30 del secolo scorso, la musa, nelle quattro province, è stata sostituita dalla fisarmonica, strumento più duttile soprattutto per l'accompagnamento. Noi siamo stati a Bobbio, in provincia di Piacenza, dove vive un musicista e costruttore di strumenti musicali, Ettore Losini, detto Bani. Maestro per eccellenza della musica popolare delle quattro province, è il detentore di questo particolare lignaggio che lega il piffero con tutta la tradizione precedente. Ci ha accolto a casa sua, nel suo atelier, a pochi chilometri dal bellissimo borgo celebre per il suo aspetto medioevale e per il lungo ponte del diavolo sul ponte Trebbia. Buongiorno Ettore Losini e grazie di averci ospitato nel suo atelier. Ci potrebbe spiegare cos'è il piffero e come è costruito?
Il piffero è un oboe popolare come forme diverse e un modo d'uso diverso in tutta Europa, cioè, e anche in Oriente. Il piffero è comunque un oboe, è una canna conica con lancia doppia, perché mentre invece un clarinetto, come sono i bordoni di una cornamusa molto arcaici, sono ance semplici. Questa è un'ancia doppia che deriva originariamente, l'uomo primitivo penso che abbia preso in bocca un gambo di tarassaco e schiacciandolo un po' senza volere ha scoperto che le due lamelle suonavano, ecco, praticamente, non si sa se, forse il flauto è uno degli strumenti più antichi, ma non che sia questo forse, perché è più immediato dalla natura, non lo so questo, ma la roba deriva da lì, poi uno ha imparato a scorticare la corteccia di salice, schiacciarlo e fare il cosiddetto musotto, come si dice in dialetto, il musotto è lancia doppia, non la pirouette. E beh, questo pifero in questa zona qua è anche un po' simile alla bombarda rinascimentale e alla pirouette come c'è ancora negli orientali così, e nel Medioevo c'era anche nei piferi, negli salamei, non so se pronuncio bene la parola. Poi con gli strumenti bassi, e non potendo più, avendo un'ancia molto lunga, non potendo più appoggiare le labbra sulla pirouette, è diventato inutile averla. E loro hanno optato per non farla più, però per il masticato, per il modo di una certa imboccatura particolare che non hanno più né gli oboi né neanche le bombarde in giro, ci vuole, è un'imboccatura speciale. E si usa per, si usava per i matrimoni, per le ricorrenze dell'anno e per le feste da ballo e anche per gli strambotti, solo piffero e voce, neanche con la musa, solo piffero e voce per... le specie di serenate da cantare sotto, molto sbraitate, e si usa ancora tutt'oggi, magari sì.
E quali sono i legni maggiormente utilizzati per la costruzione del pifero?
Maggiormente utilizzati si usa il bosso, che è in dialetto il martel o mortella, perché si usava nei cimiteri e anche per fare le corone dei morti con quelle foglioline lì sempre verde, no? Non so, forse deriva da quello. E poi è storpiato in martel, perché dicevano, perché le dure come un martel, ma non è quello per la faccenda. E poi con l'ebano, che negli inizi del Novecento e anche nell'Ottocento ha cominciato ad arrivare questo legno qua, che è più stabile, ma anche il bosso è stabile. Però avendo la difficoltà di che si piega un po', il bosso non sta proprio fermo. Lo usavano anche come igrometro, così, per misurare il tempo, una bacchetta con la lancetta. Perché facendo gli strumenti poi con le chiavi, e il legno se non sta fermo, perché anche se si piega un po' suona lo stesso. E allora le chiavi poi non funzionavano più, loro hanno smesso. E poi hanno scoperto che comunque l'ebano ha delle sonorità, ha degli armonici, forse anche più sporchi, dipende dai gusti. E poi si usavano molto anche la prugna, il susino, la prugna, piante da frutto in generale, mandorlo, duri comunque. E le campane forse a volte anche con legno un po' più morbido, perché la campana non ha più bisogno di, anzi è meglio. Di solito si fa con due legni, perché comunque cambiando campagna da una campana all'altra c'è una differenza.
Thank you. questa era la polca di Fabrizio, i Musetta, con Ettore Losini. Siamo ancora con lui e gli chiediamo: ma quanto tempo ci vuole per costruire un piffero?
Qua ci vogliono 20 ore, però tradotto qua per darlo che funzioni ci vuole una settimana. Perché dai, intona, metti a posto, stai un po' indietro con i fori, ti lasci un margine di poterlo intonare bene, poi perché non hanno tutti i legni, le fibre sono uguali, anche se lo fai uguale, uguale, fai, c'è sempre qualcosa di diverso. E allora poi fai le ance, fai il tubo, fai la bocchetta, c'è una settimana.
Le ance appunto sono una componente molto importante, perché è quello che dà in fondo origine al suono. Come sono costruite invece le ance e con quale materiale?
Sono sgorbiate a coppo dalle canne a rondo Donax, che non è il bambù, quello abbiamo anche noi qua, e fatta di un certo spessore, sia per gli oboi, i fagotti, i pifferi, i bombardi, e poi piegate in due, tagliata a cuneo. Da noi, invece di legarla subito sul dupo, la leghiamo e mettiamo un legnetto conico, e poi la lasciamo in forno, perché siccome che il tubo è già inserito nella bocchetta, allora ci si mette dopo e poi si lima pressoché a cuneo, però insomma non è proprio così, per spiegare bene, cioè, perché sono i punti da toccare anche per le note basse, per le note alte, insomma non è proprio tanto facile, ecco.
Il piffero viene suonato nell'area delle quattro province, cioè questa porzione, sì, no, dell'Appennino Ligure, comprese nelle province di Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza. Che tipo di musica viene suonata in quest'area geografica con questo strumento?
Viene suonato il cosiddetto lisio, che non è lisio perché è fatto in un altro modo, ma da piffero dall'inizio del secolo e dell'Ottocento, polche, mazurche quando sono arrivate, e valzer, che sono bellissimi. E poi ci sono i balli di gruppo, le gighe, le monferrine, le sestrine, piano. La sestrina non si balla più, si conosce solo la musica.
Strumento, diciamo, che accompagna oggi, no, il piffero e la fisarmonica. Fino però, diciamo, all'inizio del secolo che è entrata, insomma, prima invece l'accompagnamento, il sostegno armonico del piffero era la cornamusa, la musa, come si dice qua, con i suoi bordoni che garantiva appunto un appoggio sonoro adeguato ai balli. Che tipo di cambiamento è avvenuto nel repertorio da quando, insomma, è subentrata la fisarmonica?
Il cambiamento, la fisarmonica è quello che ha salvato il Pifferio, perché logicamente avrebbero smesso la cornamusa, adesso non è che a tutti gli piace, con insieme alla fisarmonica è piaciuto il Pifferio e hanno continuato a chiamarlo, c'erano gli appassionati, c'è della gente che si commuove quando lo sente, cioè è la musa proprio per la passione, adesso noi l'abbiamo messa insieme. Musa, Pifferio e fisarmonica nel gruppo, poi andare in giro magari su una festa normale, magari no. Allora, la fisarmonica ha salvato il Pifferio, dicevamo, per quel motivo lì, perché è più armonica, ha molte più possibilità. Però la fisarmonica originariamente faceva anche i secondi, come la musa, e adesso si è perso quel sistema lì, si fanno ancora, qualcuno li fa, qualcuno no, e si fa la ritmica con gli accordi. Ritmica e accordi, quindi anche la ritmica, perché prima c'era solo i bordoni e la seconda voce, la musa poteva fare degli arpeggi o delle seconde voci, no? Che diceva tarlingava, no? Che erano gli arpeggi, e la fisarmonica molte più possibilità, però per certe cose antiche, la fisarmonica per certe cose, quando ci sono quelle tonalità tipo che non sono né maggiori né minori, cioè che con la musa va bene, arriva la fisarmonica non va più bene, deve cambiare qualcosa, insomma è quello.
Gran Bazar, sguardi sonori oltre i confini.
Abbiamo parlato dei balli, quali sono quelli tradizionali ancora eseguiti? Ne ha citati alcuni, e invece quali quelli che sono stati introdotti recentemente?
Recentemente, già negli anni 40, negli anni 50, hanno introdotto addirittura il fox e col pifero, e poi qualcuno non era capace ci faceva dentro una polca, ma se no il valzer, polca e mazurka, ma sempre dell'Ottocento, fino non so quando è arrivato, ma poi il valzer c'era anche prima, c'era il minuetto, insomma, è un tre quarti, insomma, fatto in un modo, fatto nell'altro, e ci sono ancora le gighe, le monferrine, le alessandrine, poi sono dei balli che non si sa più come si ballassero, tipo la sestrina, che si conosce ancora la musica, poi c'era la bisagna che fino un po' di anni fa si ballava sopra Marsaglia, ancora Brugneto, su in Valtrebbia, ed era, pare, come una danza delle spalle, ballavano con i bastoni, no? Facevano come corpo e se le passavano sotto le gambe. Sembra come un ballo delle spade, ma questo è sparito adesso attualmente. Sappiamo ancora anche lui la musica.
E in quali occasioni si suona? In quali rituali civili, magari anche religiosi, troviamo appunto il duo piffero-fisarmonica?
Religiosi anche per Natale, da non confondere con i meridionali, perché cioè, sì, anche negli anni 30 Iacmon e Pillu con la musa sono andati, c'è un giornale che sono andati a Pavia a suonare, si faceva, perché anche i meridionali vengono su e cioè, hanno l'idea che questa è roba di Natale, perché c'è anche della gente che va, perché sono dei meridionali che suonano la musica e zampogna in un modo benissimo, una roba melodica. C'è anche qualcuno che va in giro a suonare, ma anche da noi, c'è anche da noi questa storia qua. E allora uno magari si fa un'idea sbagliata anche dello strumento, e se no si usa feste da ballo sull'ai e anche al chiuso d'inverno, sagre, ricorrenze, matrimoni, cresime, come adesso non è che poi la gente non si sposa neanche più, quindi.
Però avete magari delle feste padronali.
Sì. E poi le feste sulle aie, il giro delle aie, il calen di maggio che si girano tutte le famiglie cantando l'arrivo della primavera e quindi supportare, cioè ci sono i canterini e in questo caso i suonatori sono solo da supporto per non far stancare troppo o magari fare anche qualche ballo sull'aia.
Quindi questo succede proprio a partire dal mese di maggio?
Sì, di solito il 30 aprile, mese di maggio. Invece in verso Pecorara Cicogni, Cicogni lo fanno il primo di maggio, ma Romagnese, che è sotto Pavia già, lì lo fanno alla vigilia di Pasqua ed è chiamato la Santa Croce, ma è una cosa messa lì dalla Chiesa perché era un coso profano, si capisce che hanno voluto cristianizzarlo un po' sta roba.
Questo era Ettore Lusini con questo brano, uno dei pezzi più suonato da Bani nella sua carriera, La Ciucatera. E siamo sempre a Gran Bazar, stiamo sempre parlando del piffero della zona delle quattro province, siamo sempre appunto con Ettore Lusini, al quale chiediamo quali sono gli stili, i tratti fondamentali di questo strumento, con quale tecnica si suona.
Allora si usa e batti la lingua secca, ta 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 ta, è principalmente quello lì. Poi c'è il masticaggio, che bisogna essere capaci di non stonarsi, perché sennò è un filato, come te fili il suono, fai una dinamica, è una dinamica un po' esagerata, viene bene molto nelle cose più antiche, no? O in certi tipi, perché fai una polca proprio tipo liso, non è tanto, questa qua è una polca, ma si presta per queste storie qua. E poi il pifero ha, a differenza del flauto dolce, non fa troppo in ottava alta, perché non c'è bisogno, perché tanto è potente anche in giù, c'ha delle note di ottava alta per poter finire le suonate, che in tante antiche non ce n'è bisogno, e però fa tutte le mezze note, con tre possibilità, le folcelle, la bocca e il mezzoforo. Quindi hai tre possibilità per farle. Perché una volta non sapevano neanche qualcuno che si poteva utilizzare le folcelle, che comunque la devi comunque correggere lo stesso con la bocca. Per esempio il do diesis viene crescente, quindi lo devi correggere. E imparando l'aria con un certo fraseggio o sapendo comunque la canzone, dovevano tirar fuori l'aria della canzone per forza. Anche se una volta il si era calante, un po' anche adesso non così tanto, il fa diesis calante, il do crescente, che però si spingevi un po' di più, facevi il do diesis bene, senza fare la folcella. Cioè, è molto dinamico il pifero, quel movimento della bocca, anche che uno non lo vede, non lo percepisce, ma tiri indietro e tiri fuori l'aria della canzone. Mi diceva il mio socio che è morto a Tiglio Rocca, il rosso aveva delle note calanti di una bellezza, qualche nota calante di una bellezza, dice, perché era questa cosa qua, perché questo qua aveva l'orecchio assoluto, il mio socio, no? E allora lui sentiva la virgola anche, e quindi, ed è vero. We'll be right back.
questa celeberrima polca di Bani, Ettore Losini, di cui siamo ospiti qui nel suo atelier. Questo brano è stato una delle sue prime composizioni nei primi anni Ottanta, una delle prime nuove composizioni per piffero in assoluto. Nel frattempo questa polca ha acquisito anche diverse variazioni e viene richiesta a Bani su quasi ogni festa. Qui, giusto per testimonianza, la sua prima incisione. Ma ritorniamo con Ettore Losini e gli chiediamo come avviene la trasmissione del repertorio da piffero.
Ho imparato orecchio e sentendo gli altri e imparando la canzone. La trasmissione veniva, adesso ci sono registratori da poterti ascoltare le cose che hai registrato. Prima imparavano, non so, una monferina.
A orecchio,
sì, tendenzialmente. Poi non è proprio così, ma dem in mezzo, tim in alto, vam in basso. C'era chi diceva, anche Ernesto, che il piffero è diviso in due, che non è del tutto vero. La mano bassa deve suonare in un modo, quell'altro nell'altro, no? Sì, ma è logico. Che si, difatti, tra l'altro, come anche nei flauti dolci, si soffia un po' di più sull'altro, no? Non si può suonare come una cornamusa, ecco.
E ci sono ancora molti suonatori di piffero oggi qui nelle quattro?
Ce ne saranno almeno 10 o 12, sì, sì. Con altrettante fisarmoniche, c'è anche qualcuno che suona la musa oltre a noi, sì sì.
E la gente poi partecipa appunto.
Sì, 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 sì.
C'è questa voglia anche di stare assieme.
Sì, ma poi arrivano molto anche quelli di città che hanno fatto i corsi di ballo e così, sono i più che arrivano tra l'altro, perché a volte i paesani magari vanno a fare anche altro, quando c'è proprio la festa del paese, ma sì, ma comunque sì, la cosa è abbastanza viva, ecco.
Lei suona con i Musetta, sì. Ne abbiamo parlato, adesso è un trio, ecco, ci racconti un po' questo.
È diventato in quattro, perché c'è anche mio figlio,
ci racconti,
suonare, sì.
Ci racconti un po' come è nato e appunto da quanti anni e il repertorio?
Io ho cominciato nel 76, avevo già 24 anni, ma suonavo prima un po' la fisarmonica Scala Piacentina e poi negli anni, fine anni 60, suonavo l'organo pari, perché Lemont costava già troppo, e facevo musica di quel genere lì, insomma. Però ho sempre piaciuto. Poi quando sono andato a abitare a Piacenza per lavoro, c'era un'osteria che i montanari, cosiddetti montanari, perché a Piacenza si chiamavano i montanari, poi in senso dispregiativo, non è più così, ma allora era abbastanza. Un venerdì andavamo in una certa osteria a cantare, a suonare. C'era uno che suonava, io avevo la fisarmonica, un altro che suonava il piffero, ma scavava fuori. Io come fisarmonicista non ero tanto. E questo qua, allora, provo io, vado a casa, gli avevano prestato un piffero, e provo io e ho detto, adesso gli acuti vanno in alto, apro e chiudo al rovescio della fisarmonica. Qua invece bisogna aprire invece di schiacciare. E ho tirato fuori una piemontesina. E dopo, la settimana dopo, mi sono presentato lì, c'era un altro che faceva due accordi per fortuna e abbiamo cominciato così, però non abbiamo lo strumento. Loro gira, siamo stati con un altro amico a Cicagna dove li costruirono, perché quello di Orzola qua era morto e anche quello là, la vedova non voleva saperne perché era stata costretta a sposare quest'uomo già vecchio che veniva dall'Argentina, che era uno di qua ma era ritornato. Era uno molto intelligente, ma lei, lo so, aveva 16 anni, lui 60, non c'è una roba. Però ha consentito di parlarne, aveva dei pezzi di... Però abbiamo portato a casa quasi niente, perché non è che poi funzionava. E allora ho detto, qua me li devo fare, te fai i piffri, te ti vuoi vantare. No, no, allora un po' anche per far vedere che era vero, sono andato in giro a misurare quelli che avevano, perché non te li danno, o che è del nonno, o che lo suonavano, il rosso lo suonava ancora, giovane neanche, e allora, Ernesto pure. E allora sono andato là a misurarli un po' e poi sono andato a vedere dove facevano i piffri, come erano gli attrezzi, pian piano col tempo e poi a volte in giro anche per costruire altri strumenti popolari, si trovano gli altri costruttori, si impara.
E chi li compra oggi i pifferi?
Ma li compra certi che poi non li suoneranno mai, certi che da noi li ho fatti tu, poi c'è un altro ragazzo che ha cominciato a fare i pifferi adesso, e questi qua sono anche gruppi di città che suonano, cioè fanno qualcosa.
Da Berlino all'Appennino, questo è il titolo di questo brano di Ettore Losini, un valzer composto appunto da Ettore, detto Bani, per l'arrivo di Marion. Sì, perché proprio a fianco dell'abitazione di Ettore è venuta ad abitare Marion Reinhard, che è una fagottista tedesca, importante fagottista tedesca, perché ha suonato addirittura con i Berliner Philharmoniker e ora invece suona nell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano, quindi una musicista, come dire, che esce dal mondo della musica classica. Questo valzer, appunto, Bani l'ha composto per lei quando in duetto con il piffero e il cliffero. Il cliffero è un clarino progettato e costruito da Ettore Losini, che si suona come un piffero ma con l'imboccatura, quindi il suono di un clarinetto.
Gran Bazar, sguardi sonori oltre i confini.
Grazie mille per questa bella chiacchierata.
Vuoi sentire alcuna suonata? Chiamalo a Mario e lo facciamo.
Quello sarebbe bello.
Ecco.